ricordare da lui che la guerra è finita da 60 anni, appunto più di 60 anni, e che c'è un trattato su cui pende il segreto di Stato, un trattato fra l'Italia e gli Stati Uniti del 1954, che evidentemente costringe qualcuno, una volta che sia stato fatto un passo, come fece di nascosto dal Parlamento il governo Berlusconi nel 2003, che ci costringe a tenere, tra l'altro in città, e qua viene dentro il problema anche, se volete, localista, piccolo, però cosa vuole, io abito qua, non posso non esprimere anche, oltre che un giudizio politico generale, anche una valutazione per quanto concerne gli uomini, le donne, vecchi, bambini che abitano in questa
città. Professore, le faccio un complimento contestualizzandolo al suo intervento, si è richiamato ai 1000+ cittadini che lo hanno votato,
sì.
Credo che oggi si debbano sentire orgogliosi, in un momento di travaglio politico loro sono sicuramente orgogliosi e devono sentirsi tali per aver votato un uomo come lei.
Guardi, io posso dirle, visto che siete una televisione, no? Ecco, io l'altra sera ho partecipato ovviamente alla manifestazione spontanea che ha portato per le vie di Vicenza e poi al blocco della stazione ferroviaria fra 5 e 8 mila persone.
Professore, cerchiamo di riprenderlo.
Sì, ripristiniamo subito il collegamento.
Anche perché io un paio di
televisione siete venduti. Però vi posso mandare il video dell'intervento a questo punto anche.
E certo che ce lo puoi mandare.
Sì, benissimo.
Ci puoi mandare tutto, così noi lo mandiamo.
Io credo che la cosa da dire sia questa, lo stupore che genera in noi questo discorso, secondo me, e coincide con quello che dice lui. Lui dice, io ho fatto una cosa normalissima, sì, il problema è che non la fa più nessuno.
No, per noi è normale. Per
i cittadini,
non volevo
uno sconvolgimento, capisci?
Non volevo autoincensarmi io e farlo con te anche. Per noi sarà anche normale, voglio dire. È che non è normale più per i cittadini, per la gente,
esatto,
comune.
Ha fatto un intervento. Facendo una persona che si sente in dovere di rappresentare l'opinione di chi lo ha votato e che quindi viene a dire quello che loro vorrebbero dire per conto loro. Che si chiamava democrazia una volta. L'idea originale era quella, poi dopo chissà perché siamo diventati tutti dei numeri, perché noi votiamo una parola, questa parola diventa più delle volte un numero a sua volta che alza una mano.
Adesso Massimo, parliamoci anche con la penna e il taccuino in mano, cioè facciamo anche il gioco dei conti. Io credo che non abbiamo ancora capito di che partito è, credo che sia
ma questo che bello.
C'è ancora il professor
Zanino.
Ecco professore, no, ci stavamo parlando di lei con il regista di Massimo Mazzucco, l'amico Massimo Mazzucco di Luogo dell'Inganno Globale. Stavamo, tra l'altro le farà avere una copia del film e del libro.
Bene, sono grato.
Ci mancherebbe, ci chiedevamo entrambi, non sappiamo neppure di che partito è il professore, ma conta poco.
Dunque, il problema è molto semplice.
Ma conta poco, professore, voglio
no,
dire.
No, conta poco, anche perché si capisce da un passaggio dell'intervento che feci il 26 ottobre nel Consiglio Comunale di Vicenza, che io rappresento, sono il capogruppo di Rifondazione, ma non sono iscritto a Rifondazione perché sono stato eletto come indipendente per Rifondazione e fra l'altro vi aggiungerò che in questi giorni, a seconda della posizione che Rifondazione Comunista all'interno del governo assumerà, è probabile che io, sollecitato proprio dagli elettori, dai cittadini che me lo hanno detto a centinaia, è probabile che pur non avendo nessun intento polemico, però distanzi questa, diciamo, rappresentanza e che mi dite proprio.
Sta nascendo un movimento frazia, abbiamo capito perché.
Io voglio dare voce a questi comitati popolari che in questo momento non hanno nessuna rappresentanza istituzionale.
Ma stavo suffragando la sua splendida indipendenza.
Io a questo punto mi sento vincolato, ma non sa per né per esibizionismo, per amor di Dio, né per altre ragioni, magari quelle che ci sono nella politica, molti sentono se stessi al centro della storia. Io faccio lo storico e sono abbastanza allenato,
certo,
insomma.
Ma ho anticipato un po' la sua scelta, ma non perché.
Sì, però in effetti è vero, io voglio che questa gente abbia su un tema gravissimo una rappresentanza, non è possibile. Non è possibile, tra l'altro, che i cittadini italiani, non solo quelli di Vicenza, vengano sistematicamente traditi quando si parla di patti. Prodi non può dire che c'è un patto fatto una cosa che è stata fatta al precedente governo e bisogna rispettarla, che ci sono patti di qua, patti di là. Anche con i cittadini elettori aveva fatto un patto. Nel programma dell'Ulivo e dell'Unione c'era scritto a chiare lettere che si andava verso la diminuzione delle servitù militari e delle basi americane. Quindi a questo punto mi si deve spiegare perché diavolo, al di là del fatto, diciamo, localista di Vicenza, perché devono seguire questa linea? È follia, ma perché non si rispettano i patti? I cittadini, io so che domani molti andranno a Roma a bruciare le schede elettorali, sono preoccupato da queste forme anche di antipolitica, perché non è esattamente quello a cui puntavo io, però capisco la gente che si sente tradita. Ecco, questo è il punto.
Professore, scusi, sì. Buongiorno. Io ho fatto questo intervento al volo alla radio, ho sentito il suo intervento sul nostro sito dove andiamo a dare notizie.
Sì.
E appunto ho sentito il dovere di avvisare, di farlo mandare in onda.
Siamo malissimo, Mazzucco.
Chiedo scusa.
Ecco qui.
Alzo così.
Bene.
La cosa che mi ha colpito di più di tutte, quando lei ha detto questo è un problema che non è politico, al di sopra della politica, è un problema morale. Ci sono anche delle questioni morali.
Sì.
Infatti,
questo,
io un minuto fa non sapevo neanche di che partito fosse, e la cosa, ripeto, non mi interessava minimamente.
No, ma in realtà ho spiegato, ero in quel momento, rappresentavo Rifondazione, però. Ma senza nessuna polemica chissà quale intervenire, non sono mai stato iscritto a Rifondazione, anzi dirò di più, io non sono neanche mai stato iscritto a un partito politico, pur avendo sempre fatto il mio dovere di cittadino andando a votare, impegnandomi, non ho mai ritenuto, per la natura un po' particolare anche del mestiere che faccio, perché facendo lo storico uno impara tante cose oltre a saperne un'infinità di più di quelle che mediamente si conoscono. E quindi è per quello, tuttavia, ecco, a me quel discorso sull'etica, sulla morale non è che sfugga, credo che ce ne sia una fame, una sete enorme in una società come la nostra, un minimo di correttezza, un minimo di civiltà e quindi un minimo anche di etica e di morale dovrebbe essere recuperato, non si può andare avanti in questa maniera.
Io ho apprezzato anche un altro momento dell'intervento e del suo straordinario e appassionato discorso, quando ha dato dell'idiota a qualcuno.
Come?
Ha dato dell'idiota a qualcuno.
No, era un momento, era un passaggio, questo è anche un povero uomo, è un assessore della maggioranza che stava sghignazzando, come talvolta succede, perché chi vive dentro alle assemblee rappresentative, dalla più bassa istanza come sono i consigli comunali fino al Parlamento, sa che succedono delle cose. Ecco, ad esempio, questa la posso dire in diretta, che mi colpisce molto, che in qualche maniera riguarda anche il richiamo che feci dando dell'idiota, questo che rideva mentre io parlavo di una cosa che grondava, come si dice in gergo, anime, sangue, insomma, mi pareva sconveniente. Ora, i politici di professione, perché ci sono, o i rappresentanti del popolo, spesso si trovano dentro a queste assemblee e si attaccano anche con violenza o con virulenza nel corso dei dibattiti parlamentari, consigliari, eccetera. Poi finito, ma neanche per andare fuori quando è finita la riunione, ma anche nelle pause, nei corridoi del transatlantico o negli angiporti dei consigli comunali, provinciali e regionali, si ritrovano, non dico a pacche sulla schiena, ma vanno a prendere assieme il caffè, vanno addirittura talvolta a spezzare nella mezz'ora il tempo delle riunioni con il pasto condiviso. Io non credo che si possa, oltre un certo limite, condividere con qualcuno di cui non invece approvi niente di quel che fa e dice.
Bravissimo,
io non capisco come si fa.
Santo
io ho delle forme.
Lo posso votare anch'io.
Se si candida in Italia, a Vicenza, come fai? Sei residente a Roma. Professore, anche per rimanere ai tempi radiofonici, tra l'altro con lei a Parigi ci siamo presi un mezzo appuntamento qualora le fosse possibile questa sera. Massimo, io aspetti un attimo, poi la salutiamo. Massimo, la bellezza di questo intervento è in questo concetto. Io non riesco a capire Veltroni e Fini, La Russa e Bertinotti. Se tu non condividi niente dal punto di vista politico, perché poi la politica è un'espressione assolutamente umana di ogni essere umano, non puoi poi ritrovartici come abbiamo più volte visto noi a pranzo insieme, che ridono.
Quindi evidentemente condividono qualcos'altro.
Certo!
Ma sapete, è anche la spiegazione del inenarrabile successo che comunque, pur ritagliandosi spazi spropositati, ha gratificato Bruno Vespa, che ha trasformato, snaturando anche elementi costituzionali, una trasmissione televisiva dove corrono tutti, va bene, in un ramo del Parlamento, come oramai si dice correntemente. Cioè, questa cosa, io guardate che però c'è un elemento che non dovete mai scordare, che obiettivamente, al di là della moralità o del moralismo, esistono degli spazi, sia quelli pragmatici del discorso politico che è per natura sua volto al compromesso nel senso buono però, e anche il fatto che vivendo nello stesso luogo eccetera, ci sono delle forme di rapportarsi gli uni agli altri diverse da quelle esclusivamente conflittuali, ma quando i punti diventano diciamo decisivi, importanti per il destino di un paese, allora si spiega quell'idiota che io ho scagliato contro un povero uomo che in condizioni normali, anche per scelta mia, non considererei nemmeno addirittura un interlocutore, ma gli ho dato dell'idiota non perché ami offendere la gente, ma perché mi sembrava che in quel momento violasse una sacralità del discorso e del confronto politico, perché quando si parla del destino e del futuro di centinaia, di migliaia di uomini e di donne impermeato su una scelta di quel tipo, non si può sghignazzare, non si può stare lì a fare.
Professore, però mi faccia fare un po' il frazzino a me, perché ho il piacere che qualcuno mi ha ricordato assomigliarle da questo punto di vista. Ho davanti a me il presidente della Camera, vergognoso ricordo il matrimonio dei figli del Bertinotti e del parlamentare di Alleanza Nazionale, dove le signore facevano sfoggio di abiti e soprattutto di scarpe di coccodrillo che costavano 8.000 euro. Io mi auguro che il suo sogno possa diventare una splendida realtà e noi saremo disposti anche a sostenerla. Professore, con la speranza di poterla risentire questa sera.
Senz'altro, buona giornata a voi. Addio.
Grazie al professore Emilio Frangina. Mi godo Massimo Mazzucco per questi ultimi 4-5 minuti.
Il professore è esaustivo, soprattutto, veramente. Bisognava soltanto ascoltarlo sul serio.
Ci mancherebbe. Poi parla.
Dove intanto dobbiamo fare tutti un complimento a Internet, perché solo con Internet una cosa così
stata
possibile. Se pensate, lui era a Vicenza, voi a Roma, io a Los Angeles, ognuno si stava facendo gli affari suoi e in un attimo ci si riesce a collegare tramite questo meccanismo incredibile.
Finisci sempre sul sesso.
È sempre sesso, sì, esatto.
Che stavi facendo da quest'ora? Fuori dedica.
Ero con la mia amante Internet, esatto.
Fuori dedica.
Vero nome tal.
Che meraviglia, guarda, è stata veramente una bellissima sorpresa.
Non so quanto Massimo possa condividere quello che diceva il professor Frangina. Io trovo davvero antropologicamente preoccupante che chi si scaglia un secondo prima rispetto alle posizioni di un avversario politico lo si ritrovi poi lo stesso a pranzo insieme, a bivaccare, a parlare, a fare beauty farm. Per esempio, Ignazio La Russa fa spesso beauty farm con Fassino, si fanno dei massaggi.
Io direi una cosa, visto gli stipendi che prendono queste persone.
Che va a fare beauty farm?
Forse dovremmo ripensare a quello.
Tra tutte e due.
E un politico, invece di venire pagato quello che viene pagato, dovesse pagare lui per fare quello, secondo me la selezione naturale avverrebbe veramente istantaneamente.
In questo paese, mortificando quello che è il sentimento e il pensiero dei comunisti veri, Oliviero Diliberto, da ministro della difesa, faceva pagare allo Stato, quindi ai contribuenti, dei suoi massaggi shiatsu, voglio dire.
Questa è un'astuzia un pochino di tutti, da corporation. La Costituzione americana prevede esplicitamente, l'hanno scritta 200 anni fa, che nessun governo mai nell'arco dei 4 anni o 6 anni in cui è insediato possa aumentare il proprio stipendio di più dell'1 o 1,5% di quello che era prima che iniziasse il loro governo. È una cosa meravigliosa, cioè pensare a mettere una legge del genere. Dopo naturalmente hanno trovato il modo di farsi regali, comunque di autofinanziarsi in mille modi diversi, però il concetto c'è, assolutamente vero. Se vuoi governare non puoi, se tu che fai legge non puoi farti una legge in cui ti dai tu i soldi. Un pochino troppo, secondo me.
Ed è anche una mia vittoria, non una mia vittoria di consenso, ci mancherebbe. Sono contento, ecco, diciamo che vivo un sentimento di assoluta contentezza, pensando al fatto che italiani, che cittadini di questo paese brucino il certificato elettorale. Sottovalutato questo gesto, ma è un gesto di una profonda drammaticità,
disobbedienza,
perché è un gesto di profonda disobbedienza sociale, civile, umana, una cosa straordinaria quello che hanno fatto, pur rimanendo un atto di assoluta drammaticità, di assoluta drammaticità.
Cosa avviene questo?
Beh, già ieri sera l'hanno fatto, il TG5 ha mostrato immagini.
Ma credo che continueranno a farlo.
Sì, ci stanno preparando per venire a Roma e bruciare fuori a Montecitorio il loro certificato elettorale.
Vabbè, noi siamo qua.
Tu stai meglio però, non fosse altro perché chissà con chi stai.
e Dalli.
Se parla anche di Britney Spears, se parla un po'
no,
di...
No, no, per carità, sì, Massimo, Britney Spears è peggio di Paris Hilton.
Massimo, lo sento. Ascolta, perché poi c'è una libreria, molte librerie vengono prese d'assalto e questo ci fa piacere.
Sì, ieri dovevo appunto andare a prendere uno dei tuoi libri, ho detto pure lei mi chiede sto libro, dico sì, lo
perché
so.
Hanno mandato adesso messaggi, sicura sì. Che la libreria che hai citato
da ieri pomeriggio che
ce l'ha. Sì. Ricordiamo la libreria?
A Retusa, in Viale della Primavera.
Dovrebbe essere quella che è arrivata.
La seconda edizione, libreria Retusa, eh?
Viale della Primavera.
Viale della Primavera 106, andatesi, €11,90, libro e film, ed è davvero un grandissimo regalo, perché prima ancora di bruciare un certificato elettorale, e ne avete tutti i motivi, bisognerebbe anche comprendere perché si arriva a fare questi, c'è sempre un passaggio precedente al passaggio successivo.
Però se il Frontina si presenta a livello nazionale... Io passo dalla parte sua.
No, non va a finire bene sta cosa, sai perché? Perché con ogni persona verso la quale Elena ha dimostrato questa simpatia politica mi hanno querelato. Per cui adesso ecco fatto, me l'ha tirata anche stavolta.
No, dai.
Massimo Mazzucco, complimenti ancora di tutto, luogocomune.net, www.luogocomune.net, dove potete trovare veramente il mondo in tempo reale e tutto quello che non vi avrebbero mai raccontato i media istituzionali. Da Massimo Mazzucco sul sito www.luogocomune.net lo potete invece trovare, è diventato un sito culte tra l'altro. Massimo, grazie di cuore.
Grazie Massimo.
E viva la seconda edizione, terza edizione, arriviamo alla 20ª edizione di Inganno Globale
e poi ne facciamo un altro.
Un abbraccio a Massimo Mazzucco.
Ciao.
Ciao.